Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Parola del Signore.
Amen. Cristo.
Ecco, carissimi, abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo che è importantissima almeno per due aspetti. Il primo perché ci offre un compendio di quello che Gesù è venuto a portarci nel mondo, e cioè il Vangelo di Dio. E il secondo, la chiamata dei primi discepoli, degli apostoli, di coloro che avrebbero dovuto poi continuare la sua opera di salvezza. Quindi potremmo dire che in modo sintetico in questa domenica ci viene offerta un'indicazione generale su quello che poi Gesù svolgerà durante la sua vita terrena, e cioè esplicitare, chiarire, far vivere in qualche modo, mostrare che cos'è questo Vangelo di Dio che lui è venuto a portare agli uomini, e poi la formazione, l'istruzione e il mandato missionario ai suoi apostoli, come dice oggi la scrittura, vi farò diventare pescatori di uomini. E quindi in germe qui abbiamo la presentazione, se vogliamo, della Chiesa. La Chiesa nasce nel momento in cui Gesù decide di voler dare continuità alla sua azione attraverso delle persone da lui formate. Noi possiamo fermarci un momento a meditare questo resoconto sintetico che è importantissimo e che è molto molto difficile da comprendere, soprattutto perché poi noi tendiamo a memorizzare e a ricordare più dei fatti come miracoli o singoli insegnamenti che però sono un'esplicitazione di quello che è una prospettiva, uno sguardo, una comprensione che questo resoconto ci vuole offrire. Allora io cercherò adesso di esplicitare un po', perché mi accorgo col passare degli anni, guardando anche la mia vita personale, la nostra e anche quella della Chiesa, dei miei confratelli, che siamo abbastanza lontani da una comprensione esistenziale quello che Gesù è venuto a portarci, no? Allora, Gesù, ci dice l'Evangelista, dopo che Giovanni è stato arrestato, andò in Galilea e cominciò a proclamare il Vangelo di Dio. Quindi la buona novella, una proclamazione. Il Vangelo è una buona notizia, una proclamazione, un dono, una informazione, una notizia. Che cos'è questa notizia? Che il regno di Dio si è avvicinato agli uomini. Viene offerto agli uomini il regno di Dio. Questo è il Vangelo. Il Padre manda Gesù nel mondo per donare agli uomini il suo regno. Che cos'è questo regno? Il regno è la possibilità di vivere in comunione con Dio. Potremmo tradurlo così. Il regno di Dio è la signoria di Dio nel mondo, nel singolo come nella società. Ma questa signoria di Dio non può esercitarsi nella nostra vita se non c'è una comunione tra noi e Lui, perché se gli uomini non sono disponibili a vivere secondo la prospettiva di Dio, secondo le sue leggi, secondo i suoi ordinamenti. Gli esegeti sottolineano addirittura che la signoria di Dio per l'Antico Testamento vuol dire un regno di giustizia, di pace, perché appunto è una signoria che si differenzia dalla signoria dei sovrani mondani, che non riescono a debellare le ingiustizie, no? Che non riescono a eliminare il male, che non riescono ad assicurare ai cittadini tutto il benessere di cui loro hanno bisogno. Mentre il regno di Dio è questo, ecco perché il popolo attendeva il regno di Dio, un regno dove finalmente la signoria di Dio, che è misericordia e amore, si potesse esercitare ed estendere su tutti gli uomini. E per fare questo che cosa è necessario per ricevere questo dono, per realizzare questa promessa? Ti dice due parole magiche, due parole sintetiche che dovremmo cercare di conservare costantemente nella nostra mente, due parole di cui dovremmo fare costantemente memoria. La prima è credere nel Vangelo. Dice, ma annunziare il Vangelo di Dio, e poi dice credete nel Vangelo. La prima cosa è credere quindi in questa notizia. Noi ad esempio quando crediamo siamo abituati a credere a che cosa? Quando diciamo ma noi che cosa crediamo? Ma il credo non parla del regno di Dio direttamente. Il credo dice credo in Dio, Padre, Onnipotente, Creatore, cioè il credo è tutta un'altra cosa, no? Anche storicamente è nato per altri motivi. Ma invece nel Vangelo il credo, la fede è credere in che cosa? Nel Vangelo. Noi dobbiamo credere nel Vangelo. E il Vangelo che cos'è? Prima ancora di quello scritto, il Vangelo è questo che ci dice oggi Gesù. Il regno di Dio vi viene donato. E questa è la fede. Poi le altre cose sono tutte necessarie, sono importanti, ma sono tutte esplicitazioni che vengono a cascata. Tanto più siamo complicati noi, tanto più abbiamo bisogno di moltiplicare queste cascate. E infatti all'inizio poi si è dovuto scrivere i Vangeli e metterli per iscritti, perché sennò c'era il rischio che si perdesse. E poi sono nati i concili, perché ci sono state le eresie, e poi si è dovuto fare le formulazioni dogmatiche. No? Ma noi dobbiamo ritornare all'essenza. Cioè, Dio vuole donarci il suo regno. Allora, ci crediamo noi fino in fondo? Vogliamo accogliere questo dono che Gesù è venuto a portarci? Perché sennò rischiamo di rimanere scandalizzati, come alcuni rimangono scandalizzati, per il fatto che le strutture sociali continuano a essere ingiuste, perché non tutti vengono guariti, le malattie continuano a esserci, le cattiverie continuano a esserci, come mai? Ma perché Gesù non è venuto a eliminare queste cose direttamente e non può farlo senza che gli uomini lo vogliano. Voi volete credere alla mia parola, cioè che io posso donarvi il regno di Dio, cioè posso aiutarvi a vivere in comunione con Dio. Posso far sì che dalla vostra vita il male scompaia. Questo Gesù vuole fare. Ma lo fa a livello individuale, singolare. E infatti poi dice, credete e convertitevi. E anche questa è la parolina. Noi quando parliamo di conversione, in genere ci soffermiamo alla conversione morale. Ma la conversione morale non è caratteristica del Vangelo e del Regno, perché la conversione morale dovrebbe essere un atteggiamento, un'attività che tutti gli uomini di buona volontà dovrebbero, no? Anche quando si portano le persone in carcere, facciamo l'esempio, no? Qual è l'attività sociale che viene fatta, non lo so come, ma comunque che il popolo si attenderebbe dalle carceri, che non fossero solo punitive, ma rieducative, aiutarli a convertire il loro modo di stare insieme agli uomini, rinnegare il male per fare il bene, no? Sinteticamente la conversione potrebbe essere questa, no? E noi ci fermiamo qua. Ma la conversione a cui si chiama Gesù non è solo questo, non è passare dal male al bene. La conversione di cui ci parla Gesù è un cambiamento di mentalità. La parola convertitevi in greco è metanoeite, cioè cambiate la vostra mentalità, cioè entrate in un modo di pensare nuovo. Cambiare mentalità vuol dire cambiare il modo di relazionarsi con le cose, con il mondo, con gli uomini, con Dio, con se stessi. Che include evidentemente la conversione morale, ma non si riduce a quello. È una conversione, un cambiamento esistenziale. Cioè, non vivete più semplicemente come uomini, ma dovete vivere come figli di Dio, come figli del regno. Vi è stato donato il regno, vi viene donato il regno, il tempo è compiuto, il regno di Dio si è avvicinato. Quindi vivete, convertitevi vuol dire accogliete questa prospettiva e vivete in funzione di questa prospettiva. La conferma di quello che io dico ci viene dal fatto che anche oggi la liturgia ha scelto questa seconda lettura. San Paolo ci aiuta a capire quello che io dico attraverso questo brano della lettera ai Corinti. Sentite cosa dice. Anche lui parla del tempo. Nel tempo è compiuto, dice Gesù. E San Paolo dice, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che gioiscono come se non gioissero. Quelli che comprano come se non possedessero. Tutto come però vuol dire che bisogna fare quelle cose, ma in un modo completamente diverso. Quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero. Non dice di non usare i beni del mondo. Dice come se. Non dice che non ci saranno persone che piangeranno, ma come se. Cioè relativizzare tutto. Il cambio di mentalità è... Il dono che il Signore ci vuole fare è talmente grande che tutto diventa relativo, insignificante, temporaneo, contingente, ma tutto quello che noi viviamo non è contingente, carissimi. Quello che stiamo vivendo in questo momento non è contingente. Fra qualche momento non ci sarà più. Domani questa giornata non ci sarà più. Allora quale sarà stato il valore di questa giornata? E vivendo questa giornata alla presenza di Dio. Oggi, in questo momento, noi stiamo vivendo la nostra vita. E questo momento può essere un momento attraverso il quale noi accogliamo il regno di Dio, entriamo in comunione più profonda con Dio, oppure lo possiamo vanificare, lo possiamo rendere inutile, insignificante, se non addirittura colpevole, non è il nostro caso, ma noi guardate che al massimo che riusciamo a fare è a renderlo significante, perché non facciamo del male, ma se non facciamo del bene, se non ci avviciniamo a Dio, quale sarà stato il valore di questa giornata? Se il Salmo dice, se Dio non esiste, mangiamo e beviamo perché domani moriremo, siccome dobbiamo tutti morire, se non c'è niente, allora l'unica cosa intelligente è mangiare, bere e divertirsi. Ma se invece la morte è una porta che dischiude la vita vera, allora il valore della giornata è in funzione di quel passaggio. Ecco perché. E allora, se c'è da piangere, piangiamo, se c'è da gioire, gioiamo, ma sapendo che è tutto contingente, è tutto relativo, che l'essenza è vivere in prospettiva del regno, vivere continuamente protesi ad accogliere il regno di Dio. Il tempo è compiuto, qui, ora, in questo momento, vi viene donata la possibilità di accedere al regno di Dio. E oggi, in questa Eucaristia, in quello che oggi faremo, nelle relazioni che vivremo, ci viene offerta questa possibilità. Ecco qual è l'esplicitazione del Vangelo, cioè poi vivremo queste situazioni come il Signore ti ha poi esplicitato attraverso le semplificazioni. Ma se a monte non c'è questa prima conversione, è come se uno dovesse fare un lungo viaggio, no? Dice, dobbiamo andare a Mosca, e vabbè, col camper come piacerebbe a me, no? Va bene. Allora, è chiaro che poi devo fare delle cose per poter raggiungere questa meta, no? Sono tante cose, devo farle in modo giusto, nel modo corretto, devo prendere le strade giuste, devo avere i soldi necessari, e la macchina deve funzionare, cioè, c'è tutta una serie di cose. Ma se io non sono orientato verso Mosca, anche se ho tutto, se mi affanno a fare tutto, ma dove vado? Da nessuna parte, no? Ecco perché è importante il Vangelo di oggi. Perché si dice, la tua vita o la orienti a Dio, o se non la orienti a Dio, la orienti al mondo o semplicemente a te stesso. E noi sappiamo che purtroppo tutto quello che noi facciamo normalmente è per gratificare noi stessi, anche quando viviamo la nostra religiosità. Altro non facciamo che gratificare noi stessi, cercare noi stessi. Mentre il Signore appunto ci dice di vivere in funzione del Regno. Allora chiediamo in questa Eucaristia al Signore Gesù che ci illumini, che ci dia la forza soprattutto di poter fare questa conversione, diventare capaci di convertirci fino in fondo, e cioè di riuscire a impostare la nostra vita in funzione del Regno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre stato.